Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e qui in mia compagnia oggi, come sempre, c'è il mio fidato collega, amico e persona che fa podcast con me,
Marco.
E oggi parleremo di dei poliziotti, normali poliziotti e cannibali non poliziotti ma normali, che non sono normali intesi come persone normali perché sono cannibali, ma sono normali cannibali perché mangiano le persone normalmente. Possibilmente,
cioè a tavola con forchetta e coltello, cioè.
Esatto, sì, normalmente. Possibilmente a volte anche poliziotti. Non credo dei. Detto ciò, iniziamo con la notizia videoludica della settimana. Che cosa vi porto oggi? Anzi, vi portiamo questa settimana per la notizia del giorno. Ebbene, per tutti quelli che stanno aspettando finalmente delle news collegate in qualche modo alla Nintendo, vi state sbagliando di grosso, perché è stata la Microsoft ad annunciare la Nintendo Switch 2. Quindi non so esattamente chi l'ha annunciata tecnicamente, ma sappiamo che è in produzione la Nintendo Switch 2. In realtà lo sapevamo, ragionevolmente penso che la sapessimo un po' tutti quanti, perché la Nintendo Switch,
sapevamo che sarebbe uscita, non era un grande mistero.
Insomma, la Nintendo Switch è uscita tipo da 7 anni, se non erro, forse anche un pelino di più.
Sì, io avevo pronosticato per fine anno, cioè fine di quest'anno l'annuncio,
per Natale. A questo punto ormai è sempre più plausibile che la facciano proprio uscire nel periodo natalizio per...
Oddio, quello non lo so, però sicuramente viene annunciata, dai, quest'anno.
Sì, sì, sì. E quindi niente, è stata lasciata trapelare che esiste la Nintendo Switch 2 e sta venendo già utilizzata, tra virgolette, o quantomeno sta venendo tenuta a mente per lo sviluppo di giochi futuri, soprattutto a quanto pare... A detta di Microsoft, nel senso che se lo sono lasciati sfuggire, ci stanno già creando Call of Duty sulla Nintendo Switch 2. Io sono abbastanza confuso sul perché proprio Call of Duty, visto l'entità del gioco e la console target.
E poi il fatto che Microsoft dica questa cosa fa capire anche come già abbiano praticamente
acquisito l'Activision Blizzard, sì.
Sì, cioè non nella pratica, ma poco ci manca.
Sì, in verità pseudo notiziola agganciata, nell'FTC diciamo che sta mollando abbastanza la presa sul tentativo di bloccare l'acquisto, quindi...
Vero, rimane il blocco, cioè negli Stati Uniti c'è questo allentamento del blocco, mentre rimane quello del Regno Unito, e adesso sì. Microsoft ha detto che si impegnerà per far cambiare idea anche all'ente antitrust del Regno Unito.
Sì, quindi vabbè, nel senso è questione di tempo ormai a questo punto, più che un dubbio lecito. Comunque, buone notizie per tutti gli fan di Nintendo, buone notizie per me che Nintendo Switch è nata vecchia, quindi magari spero che la Nintendo Switch 2 abbia un hardware più competitivo. Ma la notizia videoludica è stata data, consegnata e affrontata, e c'è un altro tipo di notizia che dobbiamo dare insieme a Marco.
Sì, e c'è una notizia cinematografica oggi che non riguarda un film in particolare, ma riguarda in generale Hollywood, perché gli attori di Hollywood, dopo diverse settimane di trattative, hanno deciso di iniziare uno sciopero. Queste trattative erano mirate all'ottenere un accordo che praticamente impedisse l'utilizzo da parte delle case di produzione di film delle nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per riprodurre gli attori stessi.
Ah.
E praticamente vogliono salvare il proprio lavoro, cioè hanno questa paura, che può essere
lecita, fondata,
sì. Lecita, che con l'intelligenza artificiale si potrà fare a meno di loro. E praticamente hanno iniziato questo sciopero, che già ha dato da discutere, perché durante la prima di Oppenheimer a Londra gli attori, il cast, ha lasciato il cinema.
Partito questo sciopero di massa attoriale.
Sì, e stanno aderendo veramente tantissimi attori. Sono circa 160.000 persone.
Vabbè, dai, un numerino alla fine, non sono tanti.
Sì, quelle che fanno parte perlomeno del sindacato che unisce gli attori, che ha dato via a questo sciopero. non so tu che ne pensi, cioè io lo vedo come un rischio plausibile,
sì, ma
però
guarda, allora,
non per un film completo.
Ma il fatto, sai, che c'è è che a questo punto, che io mi immaginavo che anche, mettiamo, in un futuro molto più distante, magari tra 30-40 anni, dove forse c'è effettivamente la possibilità di, cioè siamo giunti ad un livello di tecnologia tale da poter effettivamente replicare un attore in maniera completa senza il bisogno della sua presenza fisica. Però comunque io inconsciamente immaginavo che, pur utilizzando la sua figura, gli sarebbero spettate qualche tipo delle royalties.
Se fossi un attore probabilmente le vorrei, sì,
lo capito,
sfruttamento
perché,
della mia immagine.
Esatto, cioè perché tu comunque stai sfruttando appunto la mia immagine. Io non immaginavo neanche possibile una realtà dove gli attori non vengono, anche se sostituiti, non vengono retribuiti. Anche se effettivamente si solleverebbe una questione riguardo se il ciò che io programmo, tra virgolette, replico attraverso un IA, fa il tuo lavoro e tu magari non reciti, come faccio io a quantificare quanto tu valga come attore, dato che non stai recitando, ma lo sto facendo l'IA? Anche se uso solamente, cioè io sto praticamente usando, a quel punto starei usando solamente praticamente la tua faccia.
No, è l'attore stesso che dirà: io, per farvi usare la mia immagine, chiedo tot.
Esatto, cioè, ok.
Se altrimenti non la usate, fine. Cioè.
Ok. Cambierebbe abbastanza il mercato, sì.
Cioè, per ora, nell'imminente futuro, secondo me ci sarà la corsa all'usare l'intelligenza artificiale per accaparrarsi il titolo di essere stati i primi a fare un film totalmente con attori fatti da intelligenze artificiali.
Sì, assolutamente sì. Già si sta cercando di praticamente introdurre, implementare, integrare l'intelligenza artificiale con qualsiasi cosa, anche nelle aziende proprio in generale, che ovviamente hanno accesso e possibilità di usufruire di questa tecnologia nuova, le hanno,
sì,
risorse
anche per applicazioni che hanno meno senso di
sì,
altre.
Sì, assolutamente sì, quindi non vedo assolutamente difficile o impossibile questa possibilità. Lo sciopero lo trovo giustificato, insomma, lo trovo giustificato. Certo, ci sarà da vedere che cosa esigono a livello proprio concreto gli attori, perché cioè dirmi semplicemente non voglio che usiate deepfake per fare scene con me, ti posso anche dire ok, però che intendi, nel senso, cioè
sì, cioè qua sarebbe da aprire un discorso gigantesco,
esatto.
Io mi fermerei qui.
Sì.
Se siete interessati magari a una discussione più ampia su questo, fatecelo sapere, potremmo pensare di fare un extra dedicato a questo.
Yes. Detto ciò, e data, immagino, anche questa notizia cinematografica brevissima, o meglio, brevissima, aperta questa piccola finestra sul mondo del cinema, possiamo cimentarci nel trailer della settimana parlando di cinema. Trailer che è collegato a una figura non cinematografica, ma storica questa volta, perché dobbiamo parlare del trailer di Napoleon. Insomma, il generale francese famosissimo, generale / figura politica / imperatore / quello che volete.
Dateglielo il titolo.
Sì, cioè, insomma, chiamatelo come vi pare, tanto non penso che si possa opporre dalla tomba. Però è importante parlarne perché a dirigerlo c'è il signor Ridley Scott, e a farne da capostipite star incredibile principale protagonista c'è Joaquin Phoenix. Quindi, insomma, due nomi importanti e che potrebbero tranquillamente promettere un film molto molto bello, ma c'è un ma: dal trailer che abbiamo visto io e Marco non ci ha esattamente convinto moltissimo, non tanto di per sé per...
Cioè molto poco, esatto. In realtà, perlomeno a me.
E beh, in realtà banalmente non per, appunto, per la fotografia o comunque per come è ripreso di per sé, ma per le scelte proprio di ciò che presenta. Cioè di come è posto. Sembra un film molto meno, diciamo, storicamente accurato e molto più marvelosamente romanzato.
Sì, cioè già dal trailer effettivamente anche a me è sembrato tantissimo che fosse tutto romanzato tantissimo, sembra sensazionalizzare tutto in una maniera
esagerata,
cioè da rendere tutto pomposo.
Sì.
Cioè... E anche la recitazione sembra molto artificiale. Cioè...
Sì, diciamo che la recitazione, il fatto che la recitazione si abbassi di livello, secondo me è un po' una conseguenza proprio di come, per colpa di come è posto, di come sembra essere posto il film.
Forse già stanno usando gli attori fatti esatto. con l'IA.
Esatto, palesemente Joaquin Phoenix non ha mai diritto e quindi loro sono sentiti... giustificati nel farlo. No, però allora sì, cioè la figura di Napoleone non è, cioè sì, è un generale che ha fatto la storia anche e soprattutto per le sue conquiste. Però se mi fai un film su di lui, mi aspetto una cosa un po' più a livello di, non so, magari intrighi politici. Oh, cioè puoi anche farlo un film di Napoleone che va in guerra e spara la gente, però.
Ma guarda, ti dico, in realtà, ok, tu hai avuto questa percezione, io invece sono stato convinto molto poco da tutte le scene
in generale
che non erano di battaglia.
Ah, cioè tu hai avuto la percezione opposta.
Cioè allora, di quelle di battaglia sono abbastanza convinto che non fossero accurate.
No, beh, quello
da un punto di vista militare, ma va bene, sicuramente qualcuno più esperto di noi ce lo saprà dire quando uscirà il film. Ma le scene proprio invece al di fuori delle battaglie non mi hanno convinto per niente, per i motivi già detti.
Sono abbastanza convinto di aver visto nelle scene delle scene di guerra un cavallo che stava portando un fucile, che stava proprio imbracciando un fucile. Adesso non voglio mettere questo cavallo sul fuoco, però potrebbe esserci questa cosa. Comunque, quindi questo film dovrebbe uscire a novembre.
Sì, per la precisione il 23 novembre nelle sale italiane.
Solo il tempo potrà dire se magari ci sbagliavamo tantissimo oppure se effettivamente appartiene al Marvel Cinematic Universe in spirito Napoleon.
Io spero che ci sbagliamo, perché voglio bene a Ridley Scott.
Sì, ma io voglio bene anche a Joaquin Phoenix, banalmente.
Sì, anche a Joaquin Phoenix, ovviamente. Però ultimamente Ridley Scott... non sta facendo belle cose. Vedremo.
Ma sapete cos'altro vedremo? Beh, in realtà niente, perché insomma state ascoltando un podcast e noi non siamo in TV. Però sapete cos'altro ascolteremo? La rubrica del Mugio Scemi. E per la rubrica del Mugio Scemi di oggi io vi devo... Meglio, a voi non vi devo dire niente, io devo porre a Marco la domanda, poi voi, cioè, siete liberissimi di rispondere nei commenti.
Loro origliano la nostra conversazione.
Esatto, cioè, voi potete fare quello che volete, io non vi posso imporre limiti, né fisicamente né psicologicamente, credo. Ditemelo se posso e io ne abuserò, non fatelo. Marco, che categoria vuoi affrontare oggi fra giochi, scienza, musica o mitologia?
Oggi voglio affrontare la musica.
Oggi musica per Marco. E la musica di oggi, la domanda della musica di oggi prevede un tuffo nel passato, perché ti proporrò diverse band molto vecchie. La domanda è la seguente: il batterista di quale fra queste band ha lasciato il gruppo, il proprio gruppo, per diventare un ginecologo? The Offspring, i Nirvana, i Green Day o Albano?
Allora, spero non sia Albano, perché continui a metterlo.
Albano sarà onnipresente in ogni domanda.
A parte hai detto band all'inizio, quindi un po' forse ti sei tradito, perché Albano può essere quello che vuole, non sarò io a negargli.
Albano è una band e tu non potrai impedirgli.
Però sì, non è esattamente quello che intendo per band. Nirvana, sono abbastanza sicuro che non l'abbia fatto, perché Dave Grohl adesso milita con i Foo Fighters, felicemente. Quindi sono indeciso tra i Green Day e gli Offspring. Ma siccome li conosco meno, cioè proprio come storia della band, direi Offspring.
Gli Offspring. Ebbene, il batterista degli Offspring, James Frederick Lilia, è attualmente un ginecologo oncologo americano. Attualmente.
Nice.
Ha partecipato con la band degli Offspring, ovviamente, dal 1984 al 1987, però poi ha scelto appunto di ritirarsi per percorrere una carriera nel mondo della medicina come ginecologo.
ha capito che negli Stati Uniti girano un botto di soldi in quel
mondo. Esatto, il mondo della medicina, perché vi ricordiamo che nel mondo magico dell'America poter non morire è un privilegio a pagamento,
è un lusso.
Sì, a quanto pare sì, va bene, noi rispettiamo il sogno americano, non vorrei mai farmene parte, però la risposta di Marco di oggi è corretta, quindi inseriamo un jingle della vittoria qui. E augurandogli di non aver mai bisogno di un ginecologo, a Marco gli chiedo di farci da accompagnatore per la sua di rubrica,
ovvero la rubrica del consiglio musicale. Allora, e quest'oggi vi do un consiglio che non è una band in particolare, non è un album in particolare, ma è un genere musicale che non è più molto ascoltato, ha visto la sua fama, la sua notorietà negli anni 90 salire alle stelle e poi calare verso la fine degli anni 90. Sto parlando dell'Eurodance. Perché vi propongo l'Eurodance? Perché questi giorni me la sto ascoltando, perché sto leggendo Initial D, il manga, che sta uscendo in Italia per la prima volta, non era mai stato pubblicato in Italia.
Ed è il primo manga al mondo che quando lo apri parte l'Eurodance.
Sì, esatto, tipo le cartoline quelle per i compleanni.
Sarebbe bellissimo, se l'avessero implementato lo avrei comprato anch'io, anche a costo di 500 euro.
No, purtroppo non c'è questa cosa.
Maledizione.
Però nell'anime di Initial D c'era la colonna sonora che era fatta praticamente di tutta Eurodance.
Bellissimo.
E ci stava strabene, sì, è rimasta nel mio cuore, per questo me l'ascolto mentre leggo il manga. E vi consiglio di dare un'ascoltata al genere. È un dance con dei ritmi veramente molto concitati, diciamo.
Sì, serrati.
Sì, molto serrati, con dei suoni, dei sintetizzatori molto aggressivi. Era una musica molto adatta ai rave party, è nata proprio per i rave party in Germania e poi si è diffusa in tutta Europa. Se volete ascoltare dell'ottima Eurodance, potete ascoltare appunto la colonna sonora di Initial D, questo anime e manga sulle corse clandestine nel Giappone. Vi ho inserito all'interno della playlist dei consigli musicali il pezzo forse più iconico, insieme a un altro, diciamo.
Quale dei tanti? Perché ci ho in mente tipo almeno quattro.
Sono due secondo me i più iconici. Okay. Io ho inserito Running in the 90s.
Ok.
L'altro più iconico era Deja Vu.
Bellissimo Deja Vu.
Provate ad ascoltarla, magari vi prenderà. Scoprirete un nuovo genere se non lo conoscevate.
Sì, straconsigliatissimo l'Eurodance, straconsigliatissimo l'anime di Initial D e anche il manga di Initial D, e straconsigliatissimi, speriamo, perché possiamo anche sempre fare dire cose negative, le recensioni che stiamo per fare, perché dobbiamo adesso iniziare a portarvi la rubrica delle recensioni. Dobbiamo portarvi delle recensioni anche questa settimana. Incredibilmente io potrei portarvi qualcosa, ma prima di dire io cosa posso portarvi, se riesco a portarlo e soprattutto se c'è necessità, perché è un qualcosa che è uscito già da tempino, chiedo a Marco se lui ha qualche hot topic, qualcosa di che vuole, cioè sente proprio preme, deve parlarne.
Allora, hot topic no, perché ho da recensire cose più datate e meno datate. Però dai, ne approfitto per iniziare con una recensione lampo, in realtà, di una cosa uscita da poco, che è Pesci Piccoli, la serie che è uscita su Amazon Prime, che è stata prodotta dai The Jackal, che poi si chiama in realtà nel titolo completo Pesci Piccoli, un'agenzia, molte idee, poco budget. Allora, questa serie che vede protagonisti i membri dei The Jackal come dipendenti di un'azienda pubblicitaria, cioè un'azienda che crea pubblicità, in una filiale di questa azienda che si chiama Trio Vaz, nella quale viene spostata una creativa, una dirigente, diciamo, barra creativa, dopo un incidente, diciamo, diplomatico con Achille Lauro, che doveva interpretare il ruolo del protagonista in una pubblicità. La protagonista, diciamo, in realtà, se andiamo a vedere, è questa dirigente, interpretata da Martina Tinnirello, che viene spostata in questa filiale dove troviamo i The Jackal. Ed è una filiale sfigata perché appunto tutti questi dipendenti sono un po' degli scappati di casa, non sono molto competenti, c'è un ambiente al lavoro poco professionale, molto familiare, diciamo. E la serie secondo me può essere descritta bene dicendo che è un po' la versione italiana di The Office, mischiata però insieme a The Office un po' con Boris, cioè vuole avere un po' quei toni, lo fa però con l'umorismo dei The Jackal.
Quindi un umorismo molto fuori di testa.
Sì, molto fuori di testa, basato sull'assurdo, su anche la battuta che viene costruita con la situazione creata apposta per costruirti la battuta finale, che poi fa un gioco di parole sulla situazione che era stata costruita prima. Che ci sta, funziona, cioè se fatto bene funziona, lo fanno bene i The Jackal. Tutti quanti recitano bene, cioè come li vediamo esattamente nei loro corti su YouTube, quindi funzionano. E anche in generale la scrittura di questa serie è interessante. Sono solo 6 episodi per ora, cioè la prima stagione è composta da questi 6 episodi, della durata di meno di mezz'ora l'uno, quindi si guarda molto velocemente. Se vi piacciono i The Jackal, ve la consiglio. Io gli do un 7, mi ha fatto ridere, mi ha fatto divertire, ci sta.
Bene, 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 un voto positivo, quindi tutto sommato per un'altra serie italiana che noi ne siamo contenti e ne siamo parzialmente fieri per quel nazionalismo intrinseco della nostra patria.
Sì, poi se siete persone che bazzicano su YouTube troverete anche altri personaggi oltre The Jackal.
Chiaro.
Che comunque sono stati sfruttati tutti bene, cioè non è uno di quei prodotti fatti con gli YouTuber tipo... come si chiamava il tipo i primi film che facevano con gli YouTuber, che...
Ah beh, sì, chiaro.
Sì, erano decisamente bruttini.
Fuga di cervelli.
Eh sì, dai, tipo Fuga di cervelli, ma anche altri prodotti usciti in quel periodo.
Bene, 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 ci sta. Mi fa piacere che uno dei gruppi, anzi, di YouTuber che effettivamente non ha mai avuto problemi a strapparmi una risata, riesce a sfondare un po' anche in altri campi, in altri ambiti. Bene, tu vuoi portare qualcos'altro, vuoi parlare di qualcos'altro oppure...
Guarda, a questo punto, visto che me lo stai proponendo, faccio anche un'altra recensione, che è la recensione di Bones and All, perché ho visto anche questo film, e visto che sta per uscire un nuovo film di Guadagnino, ho detto fammi recuperare... Sì. Quello che mi mancava,
signor Guadagnino,
perché è uscito nel 2022 questo film che vede come protagonisti Taylor Russell e Timothée Chalamet, appunto diretto da Guadagnino, che è questo film che parla di questa ragazza, che appunto è interpretata da Taylor Russell, che a un certo punto capisce di essere cannibale.
Ah.
E non appena renderà palese proprio a inizio film questa cosa, verrà abbandonata dal padre. Lei aveva solo il padre, si ritroverà quindi da sola a cercare di trovare un suo posto nel mondo. In questa ricerca incontrerà anche Timothée Chalamet. Non mi spingo oltre nello spoilerare la trama, e diciamo il film mi ha convinto poco. Nei toni è una via di mezzo tra i due precedenti film di Guadagnino, ovvero Suspiria e Chiamami col tuo nome, perché unisce un po' l'orrore visivo, soprattutto, con invece l'adolescenzialità di Chiamami col tuo nome. Perché il tema qui del cannibalismo in realtà vuole essere una grande metafora per la diversità in generale, almeno io ci ho visto questo, e forse è l'unica cosa che dà un valore aggiunto al film, secondo me, perché non è così orrorifico, non è costruito come un film horror, è un coming of age in realtà. Quindi se non metti in prospettiva questa cosa del cannibalismo che vuole essere un po'...
un pretesto.
Sì, un pretesto dare della diversità a questi protagonisti, della diversità che non sia banale, che però fondamentalmente si ritrovano ad affrontare internamente gli stessi problemi che affrontano un po' tutti gli adolescenti, ovvero capire qual è il proprio posto nel mondo. Perché dico questo? Perché effettivamente il viaggio che intraprende la ragazza è appunto di ricerca di se stessa, di capire perché lei è così, perché anche come viene trattato questo cannibalismo nel film, che è proprio un segno distintivo della protagonista e di altri personaggi secondari del film, che come se fosse un marchio. Tra l'altro questi cannibali si possono addirittura riconoscere dall'odore, sono in grado di riconoscersi.
Ah, minchia.
Viene trattato inoltre nel film come se non avesse conseguenze sugli altri questo cannibalismo.
Ah, cioè...
cioè non manca totalmente l'aspetto del sto facendo male a qualcun altro. C'è solo un attimo viene sfiorata questa cosa, ma è totalmente secondario come aspetto. Mentre invece si parla molto di come vivono interiormente i protagonisti questa cosa. Tutti questi elementi mi fanno dire che è una grande metafora. Quindi poteva essere sostituito con qualsiasi altra cosa, fondamentalmente il cannibalismo, tipo, che ne so, il furto con scasso, per dire. Cioè,
la pizza con l'ananas.
Ecco, chi mangia la pizza con l'ananas, niente, è una persona normale, con dei gusti un po' diversi.
Sì, cioè alla fine so gusti, esatto, insomma, noi non critichiamo.
Chi mangia le persone, invece...
Vabbè, quelli alla fine pure, se ci penso, a gusti...
Sì, però se non pensi al fatto che stai facendo male a qualcuno... Beh, quindi l'ho trovato un po' debole, perché comunque non è che, cioè, tutta questa vicenda faccia aprire chissà quali riflessioni poi su, appunto, la ricerca di se stessi. Quindi, a parte gli aspetti di recitazione, che comunque mi è piaciuta, soprattutto quella della protagonista, ho apprezzato meno Timothée Chalamet, che in generale a me non dice molto come attore, però riconosco che sicuramente ha del talento, sicuramente ha un viso da schermo, diciamo, è adatto a fare da protagonista, è molto riconoscibile. Però ecco, non ci ho visto neanche troppi aspetti autoriali, se non appunto questi già citati nel voler esprimere questi discorsi. A livello fotografico, secondo me non era né...
Non si distingue.
Era nella media, sì, non si distingueva. Però faceva il suo dovere la fotografia.
Chiaro, chiaro.
Non mi è dispiaciuto, nel senso che comunque vuoi vedere dove va a parare questo film, ma ad esempio non me lo riguarderei assolutamente. Quindi alla fine gli do una sufficienza.
Vabbè.
Giusto perché comunque si è fatto guardare, ma direi che rispetto agli altri film di Guadagnino, dimenticabile.
Ok, vabbè. Confrontato con la sua carriera cinematografica, magari è un 5.
Sì, ma infatti ero indeciso se dargli 5 o 6. Quindi, cioè, tenetelo in considerazione che io mi trovo
indeciso
tra il 5 e il 6.
Bene,
ecco.
Bene. Quindi questo purtroppo... per Guadagnino, questo coming of age cannibalistico, chiaramente non l'ha convinto a Marco.
Tra l'altro, diciamo che suggerisce anche altri temi, lo dico al volo, suggerisce anche il tema della tossicodipendenza, suggerisce anche il tema del sesso, anche tra le possibili interpretazioni con cui sostituire il cannibalismo il film. Poi sicuramente sta anche allo spettatore decidere cosa rappresenta.
Quale dei 7 peccati capitali rappresenta questo film? Praticamente. È un peccato perché...
È un peccato, ma non capitale.
Non capitale, soprattutto. Peccato, cioè, a livello di concetto mi poteva anche un attimo intrigare, però effettivamente se si riduce ad un qualcosa che può essere semplificato come semplicemente una metafora per l'esplorazione di sé... Ok, nel senso, per carità, magari può anche offrire spunti interessanti, però stato già fatto, mettiamolo in questo modo.
Sì, come è stato già fatto il mostrare cannibalismo al cinema, sì, qui non lo mostra neanche in una maniera cruda, è molto molto edulcorato secondo me. Quindi, cioè, se lo vedete per quello, neanche vi...
rimarrete, insomma, non c'è nulla che redima questo film. È è un ottimo, quasi sufficiente in tutto. Sì. Vabbè, ci sta. Un 5/5.5/6, onesto. Peccato. Detto ciò, Marco ha dato, allora io vi offro una recensione fermentata perché è, non perché io sono fermentato io, anche se il mio cervello potrebbe stare effettivamente fermentando in questo momento visto il caldo che sto soffrendo.
Fermentiamo per il caldo, sì.
Esatto. Fermentata perché ciò che vi porto oggi come recensione è la recensione di God of War Ragnarok su PS5, perché ovviamente io, avendo acquisito e messo le mie mani sulla PlayStation 5 principalmente Final Fantasy 16, la sto utilizzando, sto mettendo ad ottimo uso per recuperarmi i titoli esclusivi della console, cioè God of War Ragnarok. Praticamente God of War Ragnarok.
Poi ti mancherà Gran Turismo e avrai finito.
Esatto, Gran Turismo e forse il remake di Demon Souls, se vogliamo definirlo esclusivo, magari Spider-Man quando uscirà e basta praticamente. Però God of War Ragnarok com'è? Cos'è? Soprattutto cos'è? Perché magari effettivamente non lo conoscete. God of War Ragnarok è il sequel del reboot del 2018, se non ricordo male, di God of War, che è la storia di Kratos, questo dio greco molto irascibile, mettiamolo in questo modo, che ha messo su famiglia. Nel primo God of War intraprendeva una magica avventura bellissima con il figlio per portare le ceneri della loro madre defunta in cima alla montagna più alta delle terre di Midgard, e qui in questo sequel invece, sempre in compagnia del suo figliuolo adesso un po' più cresciutello Atreus, intraprenderanno una magica avventura, un magico viaggio per impedire che il mondo esploda, o meglio per impedire che il loro mondo esploda, capirete meglio giocandoci. Comunque, detto questo, gameplay è molto 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 simile a quello del primo God of War, cioè un gameplay loop molto simpatico, molto semplice, di schiva, attacca e unisci assieme a queste due cose delle abilità collegate all'arma che stai brandendo in quel momento. Potete avere arriverete ad avere fino a 3 armi contemporaneamente, che ovviamente potete cambiare al volo durante il gioco. E detto questo, il punto focale di importanza del gioco, come ad essere sinceri, molte se non la maggior parte delle esclusive Sony, è la storia, è la trama, è la cinematografia, è il modo in cui viene presentata l'opera di per sé. Che dire, il punto focale di questo God of War Ragnarok consegna molto bene ciò che promette, nel senso ha una colonna sonora molto 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 bella, molto memorabile, la sceneggiatura, il doppiaggio in italiano soprattutto è fatto molto molto bene, uno dei pochi titoli in realtà che ho giocato e sto giocando in italiano, perché non lo sto rigiocando, e nonostante il doppiaggio in inglese, se lo conoscete, sia molto memorabile e molto importante a livello non tanto del franchise di per sé, ma proprio dell'industria, perché è diventato ultra famoso il doppiatore di Kratos per la sua vociona incredibile e molto riecheggiante, molto profonda. Nonostante l'importanza di tale voce inglese, quella italiana è altrettanto valida per me. Pierluigi Astore, il doppiatore di Kratos in questo Ragnarok, invece nella trilogia originale, perché God of War aveva anche dei giochi precedenti a questo, era doppiato da Marco Pagani, che però ovviamente nella trilogia originale era un Kratos più giovane, più molto più iracondo, quindi aveva una voce un po' più giovanella. Qui invece devo dire ce l'ha quella, Pierluigi Astore gliela offre quella solennità anche del doppiaggio originale, molto marcato, molto fermo, però comunque che ha dei dubbi, soprattutto per Kratos, ad essere sinceri, il doppiaggio è molto importante perché è un personaggio, quello della guerra, che parla molto più con il tono che non con le parole di per sé. con il tono e soprattutto un elogio particolare lo concedo e lo offro, non so se al motion capture, quindi proprio alle doti attoriali di Christopher Judge, che è l'attore, il doppiatore, attore barra doppiatore originale del personaggio, oppure se magari al team di animazione facciale, insomma non so esattamente come sia stato reso in modo specifico, però le espressioni facciali, il linguaggio del corpo sono importantissime, comunicano moltissimo, ti dà proprio quei piccoli segnali molto poco percettibili che però ci sono e che se ci fai attenzione ti comunicano proprio le sensazioni, le emozioni del personaggio in quel momento, che appunto
sì,
come
che
dicevo,
poi diciamolo, è importante perché è un gioco molto cinematografico,
sì,
come
sì, sì,
tutti
sì.
I giochi ormai dell'ondata di giochi recente di
sì,
Sony.
Sì, 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 esattamente. E appunto, come ha ben detto Marco, per i personaggi più silenziosi, più comunque che diciamo non introversi, però che parlano poco, che devono far parlare molto appunto il loro corpo, è importante che ci sia questa qualità a livello appunto di sceneggiatura, sia di sceneggiatura sia di animazione. Quindi, che dire? Allora, a livello di trama molto molto bello, a livello di sceneggiatura altrettanto bello, doppiaggio molto perfetto, non ha senso, però è molto bello, colonna sonora anche eccelsa, il gameplay è piacevolissimo, si gioca e rigioca tranquillamente, non c'è nulla che dia effettivamente un fastidio marcato che mi faccia dire questa cosa non mi è piaciuta. Ci sono cose che potevano essere fatte meglio, come ad esempio magari la gestione della difficoltà, nel senso che sin dalla prima partita è possibile scegliere qualsiasi difficoltà si voglia per affrontare il gioco, però le difficoltà più alte le ho trovate, le ho provate tutte, partendo da quella più in alta in assoluto e poi gradualmente abbassando a seconda di come mi più aggradava, e devo dire che nonostante mi sia fatto una buona parte iniziale appunto a difficoltà massima, abbassando il livello di difficoltà ho notato che tutto ciò che veniva aggiunto a livello appunto di ostacoli era semplicemente un aumento di HP e parametria, quindi una difficoltà molto artificiale. Non c'erano mosse aggiuntive da parte dei nemici, non c'erano meccaniche, quindi tutto qui, cioè banalmente fa molte cose molto bene e quelle cose che fa male non le fa comunque in modo tanto terribile da farti storcere il naso. Per questo concludo la mia ringa con un voto molto positivo per God of War Ragnarok, che è 9. Nel complesso un onestissimo 9.
Giusto una mia curiosità.
Sì.
Rispetto al primo, stupisce oppure no?
Per me nel 2 è inferiore al primo, nel primo è inferiore al 2. Sono entrambi di buonissima qualità. Io li trovo entrambi più o meno sullo stesso livello. Il primo magari era più rivoluzionario di impatto perché era proprio quella transizione dal God of War classico a questo nuovo format, a questa nuova presentazione. Quindi ha lasciato effettivamente più un po' un impatto a livello proprio di rivoluzione in quel senso. Però questo sequel praticamente prende tutto quello che era ottimo del primo e lo migliora.
Ok.
Per me sono entrambi validissimi, sono entrambi buonissime esclusive. Il problema, come tantissime volte dico, è che un gioco solo, per quanto eccelso e validissimo, non giustifica 500 euro di console. Detto ciò, gli ho dato 9. Ci tengo a specificare che è un 9 nel complesso. È un 9 nel complesso dove proprio ritengo tutto quanto più o meno sul 9. Anche la storia. Perché
okay,
è presentata molto bene, ha i suoi momenti molto belli, ha i suoi alti, però è comunque una storia presentata benissimo, ripeto, però non rivoluziona lo standard dell'industria, diciamo.
Vabbè, non è che giochi rivoluzionari escano ogni giorno o che
esatto,
debbano uscire ogni giorno.
Sì. Bene, il 9 è stato droppato e con questo 9 sbombato direi che possiamo concludere l'episodio di questa settimana di Chi ve l'ha chiesto. Ma prima di portarlo a termine e salutarci, Marco ha delle cose da ricordarvi.
Sì, ho da ricordarvi che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. Se ce lo chiederete, noi vi accontenteremo rispondendo così anche alla domanda a chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete il link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi qualcosa, chiacchierare un po' e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete in descrizione anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono tutti i consigli presenti, passati e futuri lì raccolti, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a Kratos, ai cannibali,
certo,
ma anche a chi non è cannibale e non è Kratos.
Esatto, quindi tutti. Consigliatelo a tutti e vi consigliamo noi di salutarvi e salutarci, perché l'episodio è terminato e ci sentiamo al prossimo episodio. Vi consiglio di continuare a seguirci. Ciao!
Ciao!